stiamo dando un'occhiata anche alle Olimpiadi Invernali con l'Italia che è in finale nel curling, giusto? Quindi mi comunicano in cuffia, bene, quindi in bocca al lupo. Dopo abbiamo già detto durante il pomeriggio la medaglia d'oro di Arianna, che abbiamo raccontato appunto la sua medaglia d'oro nel pomeriggio nei 500 metri, la storica Fontana, oro anche nei 500 metri, la decima medaglia olimpica nello short track. Allora, in studio Andrea Piervincenzi, di nuovo ben ritrovato.
Ciao Marco,
Andrea,
buon pomeriggio a tutti.
Cerchiamo anche di recuperare un po' di messaggi per dare un po' di risposte, però facciamo dare le risposte al nostro fantasista Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao Andrea.
Ciao Mario.
Buonasera a tutti.
Ben trovato Mario. Senti, ti voglio chiedere una cosa, perché ripercorriamo con te tutta una serie di argomenti che sono venuti fuori in questa giornata, no? Nella post giornata che tra l'altro si chiuderà stasera con Salernitana Spezia. C'è anche un po' di curiosità nel vedere la Salernitana con tutti questi acquisti, chi metterà in campo con Antuono, come si muoveranno e via dicendo. Mario, ti voglio chiedere una cosa. La partita della diciamo così, della Lazio. Mi dai un, al di là della, diciamo, della mancanza della Fiorentina di Vlahović, che è stata accusata anche dal punto di vista, così mi è sembrato, mentale, no? Un po' stordita la squadra, però un giudizio sulla partita della Lazio di Sarri, che molti hanno detto una Lazio più vicina all'idea di calcio del tecnico.
Sì, sono d'accordo. Ma sai, la Fiorentina, se bisognerà che si rassegni che non ha più Vlahović. No, io sono, credo che al di là del peso di questa assenza, che però ormai va digerita, io sono invece d'accordo sul fatto che la Lazio ha avuto un palleggio rapido che non ha fatto arrivare sempre in ritardo la Fiorentina. Per cui è stato sempre in ritardo, a parte il primo quarto d'ora, la Fiorentina si è finito col colpo di testa di Cabral, poi ha un po' insistito, ma sempre senza mettere nessun tipo di pensiero. La partita purtroppo era segnata, la Lazio giocava troppo meglio. Poi io credo che anche italiano, ma non lo dico senza sperarci, credo che anche italiano qualcosa dovrà rivedere, perché è troppo facile per gente di palleggio e di qualità come quelli della Lazio fare un triangolo sulla linea di centrocampo e far arrivare l'altro gioco un dai e vai, e uno arriva solo davanti al portiere sempre. Non puoi mettere 3-4 volte gli avversari soli davanti al portiere, e questo non è successo solo con la Lazio. È un rischio che sta accadendo troppe volte. Comunque, per venire alla Lazio, sì, ho visto una squadra alla Sarri, completamente alla Sarri adesso.
Anche la prestazione di Luis Alberto mi è piaciuta molto nelle due fasi, Mario, sia in fase, diciamo, di non possesso, fase di possesso, mi è sembrato molto più dentro, ecco.
Sì, ha giocato bene, ma poi si è trovato, si sono divertiti. Avevano un avversario, cioè avevano il tempo della partita, l'avversario era a rincorso per tutta la partita, la Fiorentina. No, quindi no. Per questo rincorrere ti innervosisci.
Andrea?
È vero, ha fatto quello che ha fatto il Napoli alla Lazio nel girone d'andata, che Sarri disse: se dobbiamo andare a prenderli così sempre con un attimo di ritardo, è meglio compattarsi e farli fare direttamente il gioco, perché quando arrivi in ritardo poi succede quello che ha detto Mario, ti infilano un dai e vai, sei sempre in ritardo e ti vanno a giocare tra i reparti, trovano lo spazio lì dove poi è complicato difendersi. No, io a Mario volevo chiedere una cosa. Avevo diviso prima, all'inizio della trasmissione, diciamo gli stili di gioco che si stanno vedendo in Serie A. Cioè, io ho messo Verona, Mario, Torino, Genova di adesso e Atalanta, queste squadre che ti vengono addosso, e abbiamo visto anche ieri poi il gol di Dybala, come viene, queste squadre molto aggressive che appena sbagliano un'uscita non c'è la copertura e quindi sei in porta. Poi ho messo tre allenatori che danno tanta creatività alle proprie squadre, quindi Spalletti, Pioli, me ne manca uno, e Inzaghi. Poi ho trovato tre squadre che secondo me, se li vai, si fanno quasi giocare addosso, preferiscono far fare la partita agli altri e poi si distendono, che secondo me sono il Cagliari di adesso, che ieri l'ha fatto benissimo con D'Albert, con Bellanova, di esplorare quegli spazi che l'Atalanta offriva, perché l'Atalanta ormai non sa più attaccare una difesa schierata, e ci ho messo anche la Juventus e la Roma in queste squadre qua. E poi ho messo quella degli insegnanti, quindi Empoli, Andreazzoli, Italiano, Sarri e così via, Dionisi. Secondo te, di questi quattro filoni, qual è quello che ti ispira di più? Cioè quello che secondo te, a parità di giocatori, ti dà qualcosa in più anche a livello di punti, di risultati, perché poi il calcio è quello.
Ma è un problema di gusti. Cioè nel calcio conta la conquista dello spazio, è come in una fase militare, cioè tu puoi conquistare lo spazio sfondando, cercando di sfondare, attaccando direttamente, cercando di sfondare il fronte del nemico, degli avversari, oppure lo fai entrare dentro la tua metà campo, come fece Annibale a Cannes, che fece entrare i romani nel mezzo e poi li aspettò con la cavalleria alle spalle e fece 50.000 morti contro poche centinaia di cartaginesi. Sono due modi, cioè tu lo spazio lo puoi trovare in avanti o alle spalle dei giocatori. Personalmente preferisco il calcio migliore sempre il contropiede, secondo me. Un contropiede intelligente, perché è quello che ti porta più spazio. Non basta cercare di giocare in contropiede per trovarlo, su questo non c'è dubbio, però io resto molto vicino alla concezione di gioco italiana, che non significa stare in difesa, significa stare con una squadra compatta che vuole ripartire, che sta compatta perché il suo scopo è ripartire, non difendersi.
No, anche i numeri poi in Serie A dicono questo, Mario, che in transizione si segna di più che in prima costruzione. Cioè il Napoli, che molte volte parte dal portiere, quasi mai fa gol partendo da Ospina. Il gol si fa su palla recuperata. Ecco, se tu vedi oggi il Genoa, per esempio, quando mette la palla davanti, perché gioca sulla palla che cade, la riconquista e parte da là, parte a 60 metri dalla propria porta. È un tipo di calcio che oggi in Italia, diciamo, è un po' sdoganato, però secondo me questa diversità tra molti allenatori ci sta facendo crescere, cosa che per esempio non vedo in Germania o in altri campionati dove giocano tutti molto simili. In Italia è molto bello avere tanti allenatori completamente diversi tra di loro.
Sono d'accordo e questo compensa la mancanza di qualità assoluta che noi,
di calciatori,
che noi abbiamo. Sì. Questo compensa in parte questo tipo di situazione e nasconde un momento di estrema debolezza economica del nostro calcio. Basta vedere le prime sette squadre, quindi dall'Inter alla Lazio, solo il Napoli ha fatto più punti dell'anno scorso, le altre sono tutte sotto. Il che vuol dire, hanno fatto tutti meno punti, il che vuol dire che non c'è stato mercato e che quello che c'è stato non ha funzionato, dovunque. E questo proprio perché nessuno ha potuto scegliere, quasi tutti hanno preso quello che potevano e non quello che sarebbe davvero servito. Cioè, le migliori squadre, non c'è una che abbia migliorato se stessa, tranne il Napoli. Sono tante, sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio.
Senti, Mario, a proposito di Napoli, ieri nel post-gara Andreazzoli, incrociando Spalletti, no, nel post-gara televisivo, allora c'è stato Spalletti che gli ha fatti i complimenti ad Andreazzoli. Andreazzoli ha detto: stai buono, ha detto, mi raccomando, fai bene quello che devi fare perché io punto su di te. quindi come dire,
sono amici loro,
sì, grande amicizia, stima, però gli ha mandato un messaggio che questo Napoli qui ti sembra un Napoli tornato quello della prima parte, diciamo, del campionato, ma Mario, ed è un Napoli che può, diciamo, lottare fino alla fine, visto anche lo scontro diretto che avremo e che andremo a vedere il prossimo fine settimana.
Ma quello è molto importante, però il Napoli è sempre stata l'anti-Inter fin dall'inizio. Non ci scordiamo l'inizio del Napoli e come il Napoli ha perso punti quando ha perso 6 titolari su 10. Adesso gliene mancano ancora 2, però Anguissà si è sentito molto meno la mancanza di Anguissà perché è cresciuto molto Lobotka. Adesso manca Koulibaly. Devo dire che una difesa da secondo posto con Rahmani e Juan Jesus non l'immaginava nessuno in Italia. Juan Jesus è stato cacciato da Roma in modo non, sai, un giocatore lo puoi mandare via, per carità, ma non lo voleva vedere più nessuno.
Sì, sì.
Rahmani era uno dei migliori 1000 difensori d'Europa. Quindi questo vuol dire che c'è un gruppo e che c'è un allenatore che sa gestire questo gruppo, senza dimenticare che hanno un centravanti straordinario, perché non è soltanto straordinario, un po' scombinato, perché come tutti quelli che hanno quel tipo di movenze, loro si articolano, si equilibrano nel disordine, sono i giocatori alla Cerezo. Però noi l'abbiamo limitato nella velocità, Osimhen, che uno quando parte non lo prendi, per cui uno è adattissimo al contropiede. In realtà se lo metti in aria la palla la prende lui, eh? Se gli metti un cross in aria, non dimentichiamoci, a parte i gol che ha fatto di testa, ma lui va più su degli altri perché è proprio di gomma. Tanto è vero che lui si infortuna alla mascella sotto l'occhio perché prende la testata di Skriniar, cioè Skriniar che è uno che di testa gioca
20 centimetri di differenza, cioè.
Saltando al massimo lo prende alla mascella, cioè, è uno che va altissimo, quindi è un centravanti costantemente pericoloso.
Tra l'altro ieri vedevo un dato statistico dei due centrocampisti centrali, Andrea.
No, è impressionante.
Hanno gestito 260 palloni, la somma dei palloni gestiti dai due, Fabian Ruiz e Lobotka, con una percentuale di precisione che ha superato il 90%, quasi il 93% dei due, che è una cosa impressionante. Per i due lì in mezzo, sono quelli che hanno gestito più palloni, andandolo a confrontare anche con quelli della Juventus,
c'è
con quelli dell'Inter, con quelli.
C'è un'interazione tra loro due incredibile, sì. Ma soprattutto giocano sempre addosso. Il Napoli gioca solo una palla profonda nello spazio e solo un giocatore se la va a cercare, che è quello che ne parlava prima Sconcerti, che è Osimhen. Se tu gli metti una palla lunga, lui se la va a prendere, probabilmente arriva prima. Tutti gli altri, Zielinski, Insigne, anche Politano, i due mediani la vogliono addosso. E cominciano questa ragnatela di passaggi, però quella è allenata. Lobotka non sbaglia un passaggio, Fabian Ruiz è migliorato, sono molto veloci di pensiero, sono geometrici. Io l'ho vista tutta col Venezia, una partita in controllo. Poi, come tutte le squadre, come ha detto prima Mario Sconcerti, è più facile attaccare con tanto campo che quando tu creandoti 20 metri di profondità o hai una qualità eccelsa o non entri più. L'Atalanta col Cagliari non tirava perché non riusciva a entrare, quindi a volte è controproducente tenere troppo l'avversario nella sua metà campo, a volte conviene quasi farlo uscire, però il Napoli va per quella strada lì e a tutti i giocatori di un'area 75 che nelle due sono i più bravi.
Mario Spalletti, chiudo con il Napoli. Spalletti mi sembra che abbia 60 anni,
62,
bravo Mario, non mi ricordavo io. Mi sembra in questo momento, chiedo a te, considerando anche il suo, diciamo così, percorso professionale, no? Mi sembra tra gli allenatori che sono lì davanti, Pioli quindi e Inzaghi, mi sembra aver trovato proprio un certo tipo di equilibrio nella gestione della situazione. Quest'anno, no, il Napoli ha avuto la situazione di Insigne e poi sembrava che doveva fare una confusione totale, invece è stata gestita in una certa maniera. Le assenze che ci sono state, l'ho visto sempre molto molto equilibrato. Può essere questo che un vantaggio rispetto agli altri due?
Ma Spalletti è bravo, è sempre stato bravo.
Sì, sì.
Io non ricordo un campionato veramente sbagliato da Spalletti. Ha allenato l'Inter quando ha fatto il miglior risultato di 10 anni dell'Inter quando arrivò quarto.
Sì.
Perché noi si parla del poco potere della Roma, ma la Roma per tutti gli anni 10 è stata davanti a Inter e Milan. Quindi è stato Spalletti che poi l'ha presa e l'ha portata al quarto posto, l'ha riportata in Champions con una squadra completamente diversa rispetto a quella che poi ha vinto il campionato, quella col Conte. Ma Spalletti, insomma, voglio dire, proprio perché ha 62 anni ed è uno che sta da 20 anni, 22, 25 sulla cresta dell'onda, è uno dei più affidabili. Se facesse casino anche lui sarebbe la sorpresa.
No, mi sembra che si sia un po' estraniato da quelle cose che magari negli altri anni lo turbavano un po', Mario.
Non lo so, forse ha favorito Napoli, perché Napoli è una città, cioè lui è un toscano di campagna, quindi è discretamente solitario, è un tipo un po' rustico, imprevedibile. Spalletti credo di conoscerlo bene. In una città come Napoli o l'accetti o ti difendi a Napoli, o l'accetti e allora vivi benissimo, fai una vita sopra le righe, cioè vivi continuamente nella gioia di vivere, oppure ti difendi da questa gioia di vivere perché non è il tuo modo di essere, e allora funzioni da equilibratore anche per tutti gli altri. Io credo che non è un caso che gli allenatori toscani di campagna, anche Sarri è esattamente quello, abbiano così successo a Napoli, secondo me.
Saremo un po' a vedere. Senti Mario, visto che hai toccato un po' anche diciamo così l'uscita di Mourinho, voglio chiudere così un tuo pensiero su di lui, ma anche su quello che sta succedendo intorno a Zaniolo, perché sai, ieri ha parlato la CT della nazionale italiana Bertolini, che ha detto ultimamente ha delle difficoltà, si riferiva a Zaniolo, va aiutato, va educato. In quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di Zaniolo. E da lì ne è venuto fuori un polverone di polemiche clamoroso, Mario. Voglio chiudere un po' con queste due situazioni che riguardano appunto la Roma.
Che ti devo dire? A me sono sembrate dichiarazioni sbagliate quelle di Mourinho. Primo perché insomma Mourinho non è molto credibile in queste cose, visto che potrà anche essere vero che la Roma ha difficoltà con gli arbitri, ma lui si è sempre sentito un perseguitato dagli arbitri, uno che allenava società che non contavano. 12 anni fa all'Inter fece il famoso gesto delle manette e allenava l'Inter e vinse qualunque cosa. Non mi sembra che non sia in grado di giudicare tranquillamente questo tipo di, e credo si riferisca anche a un calcio italiano di 12 anni fa, perché appunto se lui appena appena avesse allargato l'occhio avrebbe visto che la Roma è stata davanti a Inter e Milan negli ultimi 10 anni, che semmai è sorprendente il posto in cui l'ha portata Fonseca prima e lui poi. La seconda cosa, io non so, cioè io sono sempre convinto che un arbitro in queste situazioni debba far finta di non sentire, però noi dimentichiamo una cosa molto importante, che lì c'erano due testimoni. C'erano due giocatori del Genoa accanto a Zaniolo. Certo. Sturaro è un altro, sì, che non so chi fosse, e quindi l'arbitro non poteva fare altro, non poteva far finta di non sentire. Quindi ecco, ho trovato in fondo a una partita che tu hai giocato per 25 minuti in 10 contro la penultima in classifica. Io credo che se Mourinho avesse parlato di calcio forse avrebbe fatto il suo, e credo anche che avrebbe aiutato Zaniolo, perché se tu copri il gesto di Zaniolo, questo ragazzo penserà che va bene così. Che è colpa degli arbitri, che è colpa degli altri. Secondo me ha sbagliato. Capisco l'emotività di un gran bel gol annullato 4 minuti dopo, dopo 2 minuti di feste, dopo tutto questo, lo capisco benissimo. Però stai lì, hai un dovere, hai un compito, e se sbaglia il giocatore, perché certamente sbaglia, giustificatamente se vuoi, ma sbaglia, tu non lo puoi giustificare. Non puoi giustificare tutto questo con la colpa dell'arbitro, perché non è così.
Poi
io, guarda Marco, cosa al direttore che ha più esperienza sicuramente di me, io non capisco come dopo 6 mesi, 7 mesi Mourinho non parla veramente di campo puro. Io sento parlare, per esempio ieri Allegri ti dà una descrizione di Zaccaria tecnica. Allegri piace parlare per esempio di calciatori, la posizione, che tipo di gamba hanno, dove stanno meglio in campo, è un suo modo di vedere calcio, ti dà una spiegazione. Lui né tattica né di caratteristiche di gioco non ti dice mai niente. Cioè la Roma per esempio ha cambiato sistema di gioco, tu hai capito perché? Non ti dà una spiegazione, e secondo me neanche la trasmette alla squadra, perché poi la squadra in campo con un Genova che non ha usato i nuovi acquisti perché probabilmente non stavano bene, l'allenatore che è arrivato da meno di un mese pieno di difficoltà, il Genova ha tenuto meglio il campo della Roma,
sì, primo tempo
nettamente. Allora io poi non c'è un giorno, questa è una cosa che non capisco, un giornalista che si mette un secondo anche nei panni dell'allenatore, dice ti faccio una domanda di campo da allenatore, cioè il Genova ti è venuto a prendere, ha rifatto 23 falli oltre la media di tutti i campionati, ti è venuto addosso il modo per uscire da questa, non c'è niente nella Roma, c'è solo che ogni tanto si appoggiano sulle giocate estemporanee di Zaniolo e Ebram, e quando trova delle squadre fragili un po' didattiche come sono per esempio l'Empoli trova sprazzi di bel gioco, ma perché l'altra squadra è fragile, con squadre per esempio toste come il Genova non si è visto calcio, Mario. Questo che io non capisco di cioè dopo mesi non si capisce che cosa vuole proporre la squadra in campo, l'idea proprio di calcio.
Io non capisco, cioè Mourinho giudica, parla della Roma come se lui vivesse su un altro pianeta, non entra mai nei particolari. Noi siamo davanti a una storia strana. Quando lui dice che la società è piccola, lo dice alla sua società. Cioè, non c'è motivo per dire che la Roma è una piccola società, perché è una società intanto costosissima ed è il rappresentante della più grande città del paese. Se sei piccolina è colpa tua. Tutta la comunicazione che hanno gli altri, grandi giornali che parlano solo di te, per quale ragione? Certo, se tu continui ad attaccare gli arbitri, credo che sappia come funziona. Gli arbitri non complottano mica tra di loro, gli arbitri si detestano l'uno con l'altro, perché se va avanti un arbitro, l'altro resta indietro. Per cui gli arbitri sono tutti avversari l'uno dell'altro. Figurati se
ci sono le graduatorie, però, per salire dalla Lega Pro alla B, per esempio, è vero?
Ma certo, però quando si trovano, e si trovano spesso, cioè sono obbligati a trovarsi, parlano e dicono: oh, ma quanto rompe le scatole questo, cioè sono come si fa noi nei nostri uffici, perché nessuno, anche se la situazione è molto migliorata da quando c'è la televisione, perché nessuno si può più permettere grandi errori, e comunque sia sono errori. Nessuno si diverte a fare degli errori in televisione. Noi siamo rimasti, credo che questo sia proprio una mancanza culturale di Mourinho, nel senso che gli mancano 12 anni d'Italia. In questi 12 anni anche il modo di vedere calcio e di vedere gli arbitri fondamentalmente è cambiato. Infatti si discute, si discute del VAR o non del VAR, ma è difficile ormai il pensiero che l'arbitro abbia il diritto di sbagliare come gli altri, è un po' passato. E comunque una squadra che ha perso 9 partite su 24 deve pensare soprattutto a perché, non a, almeno così la penso io, poi capisco che sia un grande premio di consolazione l'arbitro.
Infatti, che arriva più facile a tutti, Mario, che arriva più facile a tutti, questo è quello che io penso, soprattutto in determinati contesti, tu sai benissimo, no, che ci sono poi dei contesti dove la fissazione dell'arbitro è sempre forte, è sempre stata forte e continua a essere forte.
È il piacere della spiegazione facile.
Esatto.
Sarà che io in vita mia ho sempre cercato il difficile e sono andato avanti affrontando il difficile, sono andato avanti nella mia professione per questo. Sì. Avevo anche io tanti avversari, ma se tu volevi fare l'avversario a me, dovevi avere le palle. Cioè non ti regalavo niente. Non pensavo è colpa di questo, sto sulle scatole a quell'altro. Ho sempre pensato che dipendesse da me.
Sì. Bene, io un bel passo chiuderei così oggi. Mario, grazie come sempre.
E allora, ciao Mario, buon pomeriggio.
Ci sentiamo mercoledì, un abbraccio.
Ciao,
Mario.
Ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti. Break per noi, torniamo nell'ultimissima parte con i vostri messaggi, anche un resoconto veloce con Malù sulla Coppa d'Africa vinta dal Senegal. A tra poco.